טוב, צדיקים, ברוך השם, אביאמו אונא נובה פרשה, אביאמו אונא נובה סטימנה, דבית ספרה, סטסרה, סיאמו אינטרטון, און ג'ורנו מולטו מולטו ספשאלה, סיאמו הראש חודש אלול, אלקאפו מזה די אלול, אינוי ספיאמו כאלול, פרנוי אהון מזה מולטו מולטו אימפורטנטה, אל מזה, כנוי פריאמוצ'י, פראש השנה, פרנוסטר ג'ודיציו, אל ג'ורנו, דובי השם, ג'ודיקה אל מונדו, אל ג'ורנו, דובי טוטו ויינה דישיזו. בעזרת השם, קוסטה לציוני שרה, לעילוי נשמת, מור אבי, משה חי בן טוב, הרני כפרת משכבו. אינוי ספיאמו, כקוונדו וומו, און ג'ודיציו אימפורטנטה, קווין, קוסטו מונדו, a una causa con qualcuno si prepara per questo giudizio e più che lui si prepara anticipato per il giudizio più che si capisce che per lui questo giudizio è importante. Chiama un avvocato, vede le argomenti, che cose può dire al giudice, che può giustificare, che non può giustificare, quale testimoni lui può portare per essere salvato. La stessa cosa, identicamente, dobbiamo fare a fronte a Kadosh Baruch Hu. Ognuno di noi ha un obbligo di cercare e capire quali saranno le sue argomenti a Rosh Hashanah, quali saranno le tue avvocati, quali saranno le tue testimoni, quali azioni puoi portare, quale no, quale può cambiare. E questo tzaddikim, una preparazione che dobbiamo fare già da adesso. E non per niente sempre la parasha che si legge, il primo parasha che si legge nel mese di Elul. Shofetim ve shoterim titen lecha bechol she'arecha. Nishe la parasha, nominerai su di te, sì, dei funzionari, sì, e dei giudici, sì, dove? Bechol she'arecha, su tutti le porti. Qui le porti, spiegano le maestre, vuol dire la città, ogni città ha una porta. Antiguamente il giudizio, dove era il Beit Din, dove era la casa di giudizio? All'entrata della città, là. Tu sapeva che quando qualcuno aveva un problema con il suo vicino andava all'entrata della città, la porta è là, la porta vicino sempre. Così era la usanza, che così la gente possa trovare facilmente il giudizio e la polizia, tutto quanto, vanno là. Signore maestri, però, se noi approfondiamo, c'è scritto titen lecha, che vuol dire titen lecha? Titen lecha vuol dire singolare, nominerai su di te. E la domanda che si deve chiedere, che vuol dire nominerai su di te? Nominerai su di te è una cosa che non si capisce. Perché è una cosa che non si capisce? Perché il giudice non viene nominato su di te, viene nominato sulla città. Dice il Shla Kadosh, no, no, no. Qui c'è un altro obbligo. C'è un obbligo a nominare un giudizio su ti stesso. Un giudice su ti stesso. Su quale cose? Sulle tue porti. Dice il Shla Kadosh, ognuno di noi ha sette porti. Tutto dipende da questo sette porti. Quali sono queste sette porti? Due occhi, due orecchi, due buchi del naso e il buco della bocca. Dicano le maestri, tutto che è bene e tutto ciò che non è bene dipende da questo sette. Se uno riesce a santificare questi sette, deve sapere, può andare tranquillo. Tutto andrà bene. Però se mai sia uno contamina questo sete, sì, senza allungare troppo le orecchie che senti, le occhi che vedi, il naso, che tempo di cosa fai? La bocca, che è più forte di questo? Lo che esce? E forse ancora più importante lo che entra, sì? Queste sette cose dobbiamo santificare. E c'è un Midrash che dice, e non voglio approfondire troppo su di questo, perché per Ezrat Hashem vorremmo approfondire ancora più in Rosh Hashanah, quando avviceneremo, dice un Midrash, Midrash molto strano. Tutti chiedono domanda su questo Midrash. Bemakom sheyesh din en din. Traduco. In un posto dove c'è giudizio, non c'è giudizio. Sì? Ubemakom sheyesh din, sham yesh din. È un posto dove non c'è giudizio, là c'è giudizio. Sempre contraddittorio, no? Che voglio dire? In un posto dove c'è giudizio non c'è giudizio? È un posto dove c'è giudizio, perché non c'è? In un posto dove non c'è giudizio, là c'è giudizio? Ma sì. Hakadosh Baruch Hu, molto particolare, dice Hakadosh Baruch Hu, se c'è giudizio, se tu giudica tu stesso, se tu sistema tu stesso, se tu guardi tu stesso, fa controllo su ti stesso, però... Come dice qui, il controllo deve essere un controllo vero. Che dice la Torah? Lo tate mishpat, lo takir panim, ve lo tikach shochad. Traduco, non alterare il giudizio, non mostrare favoritismo, non accettare doni. Che vuol dire favoritismo? Vuol dire autofavoritismo, no? Uno solo vede la bontà del suo stesso di solito. Quindi dice il Midrash, se c'è giudizio, se tu giudica tu stesso, dice Hashem, non ti per giudicare, basta, per me tutto a posto, tutto che vuoi, perché stai giudicando tu stesso, io perché mi devo mettere? Però se non c'è un autogiudizio, se non c'è giudizio, tu pensi che puoi fare quello che vuoi senza pensare troppo e senza fare conti, dice Hashem, ah, vabbè, devo io fare il giudice. Tzadikim è come un padre, vogliamo una storia, sempre una storia. Voi dovete sapere che è una cosa molto interessante. In tanti libri di filosofia, di religione, è il modo di insegnare una cosa e spiegare una teoria. Però se noi vediamo bene la nostra Torah, non è così. La Torah nostra non è un libro di teoria, dove ti spiega un tesis, una filosofia, di quanto tanto. No, no, no. La nostra Torah è un libro di storie reali che sono succede alla gente. Dicono i maestri, la lezione più forte non è che uno chiacchiera, deve essere così e così e così. Va bene, abbiamo capito, da una storia. Fammi vedere che così la gente hanno fatto. Fammi vedere che così si fa. Fammi vedere che è possibile vivere così. E per questo tzaddikim, noi prendiamo tutta la Torah. Come che è scritta? Che la Torah, se possiamo vedere, il 90% della Torah sono... pieno di storie, uno dopo l'altro, sia la Torah, sia la Nevi'im, sia la Ketuvim. No, no, noi della storia dobbiamo imparare, perché la storia è la realtà. La lezione più forte di tutto non è la teoria, è la realtà. E per questo, dicono le maestre, uno deve essere attento, deve mettere il giudice su stesso, deve nominare su stesso. È come un figlio, no? Un padre che ha un figlio. Il figlio poveraccio ha fatto qualcosa nella scuola e non è andata bene, non si è comportata bene. Però il padre vede che questo figlio si è dispiaciuto del suo comportamento. Così tanto lo si è dispiaciuto che lui ha iniziato a lavorare su se stesso, ha iniziato a migliorare su se stesso. In questo caso il padre dice: perché mi devo mischiare io? Vedi che bello, lui ha capito. Lui da stesso sta vedendo come sistemare le cose. Nasco io lui da fare, io lo amo, io ce l'ho fiducia che lui riuscirà a fare la cosa giusta. Però se il padre vede che il figlio fa un errore, è un altro errore, e questo figlio non sta cercando come sistemare le cose, dice il papà, va bene, deve intervenire io. Se io non intervenisco, non possiamo continuare così. Stessa cosa dice Kadosh Barucho. Errori succedono, sbagli, siamo umani. Se il creatore vede che tu stesso stai sistemando le tue cose, lasciamo fare se riesci a farlo bene o non bene, non è quello il punto. Il punto è il fatto che lascia vedere che tu sei occupato, occupato con il giudizio, occupato con le conti, occupare con gli argomenti, occupati con capire come fare le cose nel modo giusto. Se Kadosh Baruch Hu va bene, vai te, io ce l'ho fiducia in te. Però se Kadosh Baruch Hu viene a Rosh Hashanah, e lui vede che ma tu vai avanti lo che era ieri, hai fatto domani, lo che fai domani fra la settimana scorsa e così la settimana prossima. Cioè, va bene, Hashem, invece devo intervenire io. E per questo tzadikim, questa parasha, e shofetim e shoterim, titen lecha, nominare di giudice, ognuno di noi deve preparare preparare se stesso, fare un auto giudizio, un autocontrollo, dove sono, che ho fatto questo anno, che ho migliorato, che ho peggiorato, dove sono messo, sono andato avanti, sono andato dietro, che delle mie punti ho forzato, che del mio punto sono divenuto più deboli. Uno deve sedere, deve prendere il tempo, sedere con un cartella, con una penna, iniziare a scrivere, iniziare a riflettere. È molto importante queste cose. Però, sa di chi? Oggi voglio parlare di un'altra cosa. Oggi voglio parlare di una cosa molto particolare. La nostra parasha troviamo tutto che ci guarda, la filosofia, o come la Torah vede, sì, tutto che ci guarda il monarchio, la monarchia, un re. Come deve essere un re? Un re è una cosa positiva? È una cosa negativa? Come si deve comportare il re? Noi siamo abituati, sempre pensandoci, che il re è l'uomo più poderoso. È il re, sta sopra la legge. È il re, sempre può fare tutto. No? E per questo fino ad oggi, quando tu vedi un uomo che si comporta facendo quello che lui vuole, c'è un detto così, vede che re, un re vero. E voi dovete sapere che la nostra Torah non è così. E il re non è tutto poderoso, il re non può fare quello che lui vuole, anzi, è il re ha limiti che anche un uomo semplice non ce l'ha. Il Bemet la Torah porta tre limiti principali. La prima cosa, sembra che la Torah non è così pro-re, non è che avere un re è un obiettivo, almeno all'inizio. Perché come dice la Torah? Sì, il popolo arriverà da te e ti dirà: voglio un re come gli altri popoli. Va bene, si può. Che vediamo di qui? Che per avere un re non è che HaKadosh Baruch Hu comanda avere un re. No! Se il popolo ha un voglio, un sentimento di volere, di essere come tutti, avere un re, ci lasciamo bene, è possibile, non sono contro, però ci sono regole. Il re non può avere tanti cavalli, no? Limitato. Il re non può avere tanti soldi. Il paese sì, tasse si possono prendere, però non è del re privato, questo è il conto del Stato. Però nella sua tasca privata, nel suo conto privato, là non può avere tanti soldi. La stessa cosa, non può avere tanti mogli. Va bene, oggi come oggi, tutti noi possiamo essere sposati solo con una, però antiguamente era possibile sposare con più. Tutti potevano sposare con più, tranne il re. Il re è limitato. E tutto questo perché? Qual è l'obiettivo? Che lo Yarum Levavò, che lui non alzerà il suo cuore, che lui non avrà orgoglio, che lui non avrà superbia. Itza di Kim, oggi voglio imparare la storia del primo re. Il primo re nella storia ebraica, e come ho detto ancora prima, noi impariamo le cose tramite le storie. Che le storie sono realtà. E la Torah racconta che anni, centinaia di anni dopo che la Torah fu data, succede esattamente quello che Kadosh Baruch Hu ha scritto nella sua Torah. E nell'epoca di un profeta molto importante, si chiama Shmuel. Shmuel, stiamo parlando un po' prima la costruzione del primo Beit HaMikdash, 3-4 generazioni. Prima la costruzione del Beit HaMikdash, Ishmael, dovete sapere, era forse il profeta più grande nella storia ebraica. Fino a che la Torah lo dà il valore e il peso come fosse Moshe e Aaron. Chi più grande di Moshe Rabbeinu, chi più grande dell'Aaron, il Kohen Gadol, dice David HaMelech, Moshe e Aaron Bechohanav, Ushmuel Bekore Shemo, se tu metti sulla bilancia alla destra Moshe e Aaron e alla sinistra il profeta Shmuel, la bilancia fa uguale. La forza di Shmuel Hanavi. Dove andava Shmuel? Così si dice nel Midrash, andava la nuvola con lui. La nuvola, come che era nel deserto? 40 anni nel deserto c'era la nuvola che rappresentava la presenza divina. Shmuel è la stessa cosa. Volevi sapere dove è il profeta? Non c'è problema. Cielo blu, se tu vedi una nuvola, là sotto il nuvola. Vai a vedere Shmuel, là ci sta il profeta. La Torah racconta che il popolo ebraico arriva a Shmuel, lo dice, vedi, tu sei divenuto anziano e un giorno andrai via. E le tue figli, perché Shmuel aveva due figli, uno si chiamava Aviel e l'altro si chiamava Yoel. Non sono grandi, non sono come te, non possono essere, diciamo, le profeti quando tu andrai via. Fra parentesi, la Torah la vediamo tantissimo. E nel mondo del re, una cosa che viene trasmessa da figlio a padre, però è nel mondo della spiritualità, i più grandi rabbini nella storia, i loro figli non erano. Moshe Rabbeinu, chi più grande del padre di tutti i rabbini, Moshe Rabbeinu, i suoi figli non divengano leader o qualcosa così. Perché? Perché leader, essere un leader nel popolo ebraico deve essere meritato per le tue virtù, non per chi è il tuo padre o per chi è il tuo nonno. Comunque, viene il popolo a Shmuel e dice: ah, i tuoi figli non sono capaci, e tra poco tu sei anziano. Vogliamo, come tutti i popoli, avere un re. Esattamente le parole che scrive a Kadosh Baruch Hu, Vehi Omru, se il popolo chiederà un re. Succede, il popolo sta chiedendo un re. Shmuel si dispiace tanto. Dice Shmuel, vede che argomento interessante. Perché appoggiare su un uomo che ragionerà secondo il suo ragionamento che è limitato, invece di appoggiare su un uomo che non ragiona e porta il ragione del creatore? Che ragionamento è forte. Il profeta che fa? Il profeta non ragiona per se stesso. Non mette il suo pensiero nella cosa. Lo che Hashem vuole, lo che il creatore vuole, lui trasmette, lui è solo un tubo. Però il re è diverso. Il re non stiamo parlando di un profeta. Il re è qualcuno che trasmette lo che lui pensa, lui governa come lui vede le cose. Quindi chiede Shmuel che senso ha dire no al profeta invece prendere un re che ragiona secondo il suo ragionamento. E comunque il popolo non accetta questo. E dice: vogliamo un re. Va bene, il profeta chiede al creatore come sempre, e Kadosh Baruch Hu dice: sì. Se loro vogliono un re, avranno un re. Aspetta, dice Kadosh Baruch Hu, ti farò vedere chi è il prossimo re. E qui la Torah ti inizia a raccontare una storia. La storia di Shaul, il primo re del popolo ebraico. Shmuel Aleph, se uno vuole vedere dentro, Shmuel Aleph, capitolo 9. C'è un uomo, così inizia a dire il profeta, un uomo del tribù Beniamino che si chiama Kish. E questo Kish è il figlio di Aviel. Dicono le maestre, Aviel aveva un nome anche Ner. Che vuol dire Ner? Ner vuol dire candela. Perché un candela? Perché il nonno di Shaul aveva una usanza. E in qualsiasi posto dove non c'era luce, lui di tasca sua comprava candele e illuminava candele. Sì, molto interessante questo. Oggi c'è elettricità, ultimamente non era così. Quindi il nonno di Shaul, Ner si chiama, o Aviel, due nomi, lui, perché aveva un cuore così buono, andava a illuminare le strade che non c'erano luce. E possiamo dire che nella vita voi dovete sapere. Qualsiasi azione buona che tu fai o che tu farai, ritornerà a te. Se non sarà te, sarà il tuo figlio, non sarà il tuo figlio, sarà il tuo nipote. E questo è quello che succede con questo tzaddik che si chiama Nel. Tu hai illuminato le strade, avrai un nipote Shaul che illuminerà e sarà il primo re del popolo ebraico. Ibemet, questo Shaul, prima di essere re, racconta il profeta. Era un uomo forte, Gibor Hai. Non solo forte, dice il profeta, era Tov. Che vuol dire Tov? Era buono. C'è chi dice buono, non nel senso che aveva un cuore buono, buono nel senso che era bello. Ve'en ish mibnei Israel Tov mimeno. Non c'era un uomo più bello nel re Shaul. Quindi vediamo che il nostro re, uno, è un uomo forte, due, è un uomo bella, parliamo di bellezza materiale, però non solo, anche era bello di Dio da dentro. Fino a che la Torah, fino a che il creatore dice non c'è un uomo meglio di lui. E la storia racconta come lui è divenuto re. Il suo padre aveva asini e questi asini sono andato perso. Non sapeva dove è andato l'asino, un gruppo di asino sono andato via. E tu figlio mio, fammi un favore. Vai tu, io il servo, andate a cercare le asini mie. Shaul, giovani, va insieme con il servo e vanno ad andare a cercare le asine. Un giorno, 2 giorni, 3 giorni, non allungo troppo qual è la strada che hanno fatto, perché quello non è il punto della lezione. Dopo 3 giorni che loro non trovano l'asino, che fa apparenza di una cosa strana, perché di solito un asino non è un animale che scappa. E anche quando scappa, dice la Gemara, l'asino è sempre un animale che rimane vicino a casa, l'asino, non va lontano. Comunque 3 giorni loro stanno cercando l'asino. Fino a che succede? Fino a che Shaul dice al servo, forse è il tempo di tornare a casa. Io ho paura. Ho paura che papà è preoccupato per noi. Papà, dopo 3 giorni che non siamo a casa, non penso che lui è preoccupato per l'asino. Adesso inizia a essere preoccupato per noi. Noi, riferendo a lui e al servo, dove siamo? Ritorniamo a casa. E dice il servo: no, 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 no. Io ce l'ho un'idea. Ho sentito che qui vicino c'è un profeta. Questo profeta, sicuro, ci può dire a noi dove sono le asini? Ha detto Shaul, va bene, io non so che tipo di profeta è. Voi dovete capire che nell'epoca loro c'erano tante streghe, anche tipo di profeti che non erano profeti che venivano attraverso il creatore. Cosa di magia, cosa di impurità. La usanza è che quando si va a loro si deve venire con soldi. Come andiamo al profeta? Io non ce l'ho soldi, manco per dare, per entrare dentro. Ha detto il servo, sai che io ce l'ho ancora un quarto di moneto di argento, ti do il moneto e andiamo al profeta. Vabbè, dice Shaul, andiamo al profeta. Vanno alla città, appena entrano nella città dove deve essere il profeta, all'entrata incontrano un gruppo di donne, dei ragazzi non sposati, ragazze non sposate, giovani, che vanno a cercare acqua nel pozzo. E quando il re Shaul, che non è un re, è un uomo semplice, insieme con suo servo, vede queste ragazze, dice: per favore, sapete dove posso trovare il profeta? E loro iniziano a dire: sì, c'è un profeta in questa città, e tu devi sapere, questo profeta oggi è un giorno speciale, perché oggi si farà un sacrificio. E le donne iniziano di allungare, 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 invece di dire in 2 momenti, lui sta là. Iniziano ad allungare sul profeta, su tutta la vita del profeta. Ma parentesi, la Gemara chiede perché. Shaul ti ha chiesto dove è il profeta, dallo l'indirizzo, ciao. Che lo devi spiegare tutta la storia del profeta? Sappi, il profeta va qui e fa così, è una vita, e va a fare così. La Gemara porta 3 risposte, uno più alto, più bello dell'altro. La prima risposta, dice la Gemara, le donne piacciono pa. Asara kabin shel sicha yardu la'olam. 10 parti di parola sono scese al mondo. 9 hanno preso le donne e uno è l'uomo. La donna la piace allungare. Tu hai chiesto dove è il profeta? Lei fra parentesi ti racconterà tutta la sua storia. Voi dovete sapere però, se noi approfondiamo, tanti problemi del Shalom Bayit vengono da questo punto. Perché la donna parla così tanto? Voi dovete sapere che c'è una cosa fondamentale, diverso tra l'uomo e la donna. E l'uomo di solito, prima ragione decise e solo dopo parla. Un'altra volta. E l'uomo di solito primo ragiona e decide e dopo parla. La donna, al contrario. Tante volte il ragionamento e la decisione viene fatto mentre parlandoci. La donna tante volte ha bisogno di parlare perché parlare è il processo, è il modo suo per arrivare alle conclusioni di lei. E per questo vedrai che è molto più comune per una donna ripetere se stesso di un uomo. O da par, non è una regola per tutto. Ci sono casi che è diverso, però generalmente è così. E tante volte in Schlumbeit, quando una coppia non riesce a capire, un marito dice, almeno nel suo cuore, perché lei parla così tanto? Sì, lei è diverso da te. Lei ha bisogno di parlare per decidere. Ha bisogno di parlare per pensare, per arrivarci al punto. Venire maestri, questo è il primo motivo. È il primo motivo perché le donne hanno allungato così tanto la loro risposta. E la seconda risposta, dice la Gemara, è perché abbiamo detto, loro non erano sposati. E Shaul è l'uomo più bello della generazione. E hanno voluto allungare con lui, perché forse può uscire di qui una cosa di più. Quindi hanno parlato e hanno parlato e hanno parlato. Basta che lui rimane con noi. Ma parentesi, questo anche noi facciamo tante volte. Tante volte noi parliamo con gente. Parliamo solo per parlare perché non vogliamo che questo uomo va via. Sia un amico, sia un parente, sia un uomo che è importante, sia un uomo che tu vuoi avere una bella impressione su di lui. E qual è una delle tattiche famose per essere in compagnia con questo uomo o questa donna il più possibile? Parlare, perché mentre che tu parli con lui, lui è presente. Quindi dice la Gemara, questo è il secondo motivo perché loro hanno parlato così tanto. Non era importante raccontare tutta la biografia del profeta, perché lui non ha chiesto la biografia, ha chiesto solo dove è l'indirizzo. Ha voluto la presenza di lui. E la terza risposta, vedete come abbiamo detto, è nella Torah ogni cosa è importante. La terza risposta, dice la Gemara, è che en malchut chavera, chavero nogad malchuto kem lo anima. Che voglio dire? Qual è la storia? Shmuel, lui è il profeta, lui è il re, non è re, però è il profeta, lui governa, lui è leader. E adesso chi si deve nominare? Questo ragazzo, Shaul, quello giovane. Quindi ogni momento che loro parlano è un momento di più che il profeta non incontra il nuovo re, è un momento in più dove il profeta rimane re e quello Shaul non è ancora re. Quindi le maestre loro hanno allungato, non perché hanno voluto allungare, perché nel cielo non era arrivato ancora il tempo di Shaul per essere re. E quando non è arrivato il tempo, Hashem sa come girare le cose. Anche qui sono 10 minuti, a volte sono mezz'ora, a volte sono un mese, anni, noi non sappiamo qual è il momento, però fino a che non arriverà il momento, ci saranno cose. E queste cose impediranno che arriverà quello momento da fare. Questa è la terza risposta, dice la Gemara. Perché loro hanno allungato così tanto? Perché non era il momento ancora per lui essere. Quanto le conti sono precisi. Oh. Faccio la storia più corta. Shaul arriva al profeta, vede la nuvola, come abbiamo detto, hanno spiegato lui, vai a cercare la nuvola, il profeta sta sempre sotto la nuvola, come che nel deserto Shmuel è un grandissimo profeta. Arrivano a Shmuel e dice, vedi, io sono arrivato qui perché sono preoccupato per le asini del mio padre. E là Shmuel dà una risposta molto interessante. Tu sei occupato per poco asini quando tutta la terra di Israele è tua? Che risposta interessante. Lui sta cercando le sue asine e il profeta lo dice: non devi essere preoccupato di questi asini, perché tutta la terra è tua. Già la stavo mettendo, diciamo, addietro che lui diventerà re. Però tranquillo, dice: le asine già sono ritornato a casa. Tuo padre ce l'ha ancora le asine. Rimane qui con me, perché tu sarai il re. Adesso, un uomo normale chi riceve la nominazione di essere re, che deve essere felice, no? Grazie. Da domani governo io, da domani tutto mio. Invece Shaul inizia una serie di argomenti. Dice, vedi, io sono giovani. Non solo che sono giovani, noi non siamo una famiglia ricca. E non siamo solo una famiglia ricca. Io vengo dalla tribù Beniamin. Noi sappiamo che delle 12 tribù, chi era il tribù più giovane? Tribù Beniamin. Io vengo dal tribù più giovane. Non solo che vengo dal tribù più giovane. Di tutti i figli che aveva Beniamin, io sono ascendente del fratello più piccolo. Quindi io sono il piccolo del piccolo. In altre parole. E Shmuel dice, io lo so. Però Hashem ha deciso che sei te. E qui Tzadikim, io voglio allungare su questa storia. Perché la storia qui è molto lunga e non si capisce. Voi sapete, quando la Torah dà un dettaglio, vuol dire che ogni dettaglio è importante. La prima cosa che impariamo di questa storia? La umiltà della casa di Shaul. Perché quando l'asino va via, si poteva mandare solo il servo. Non si manda solo il servo. Insieme con il servo va il capo della casa. Shaul viene mandato insieme con il servo cercare. Già vediamo la umiltà che c'è in questa casa. Seconda cosa, dopo 3 giorni, che dice Shaul al suo servo? Vedi, dobbiamo ritornare. Io penso che papà già non è preoccupato per l'asino. Papà è preoccupato che noi, chi è noi? Referendo a lui, al servo, già 3 giorni non siamo a casa. Però scusi, dopo 3 giorni, il padre non vede il suo figlio, è preoccupato, o dopo che non vede il suo servo? È ovvio che Shaul non voleva dire che è preoccupato per il servo. Shaul voleva dire che il padre è preoccupato del suo figlio. Un'altra volta la umiltà. Shaul nomina che dice le parole esatte: papà è preoccupato per noi, per io in te. Non solo questo. Shaul che vuole vale? Vuole ritornare a casa. Invece che lo dice il servo? No, perché ritornare? Andiamo al profeta. Però scusa, da quando il servo comanda? Da quando il servo deve dire ciò che lui pensa della storia? Shaul non solo che ascolta il servo, accetta la sua proposta di andare al profeta. Un altro punto interessante, sono tutti spuntini interessanti per capire chi era Shaul, che tipo di figura. Shaul dice se deve andare a pagare entrata al profeta, perché lui non sapeva che Shaul non prendeva soldi. E Shaul non ha soldi? Il servo ha soldi? Da quanto il maestro non ha soldi di pagare, il servo ha soldi di pagare l'entrata? Che voglio dire? Voglio dire che sì, che Shaul era un uomo semplice, non è uno che andava sempre con soldi. Sadichi, un uomo più che umile, più che grande. E l'umile vero, il re vero, è quello che governa. Governa la sedia, il chissè. Amelech yosheva al chissè. Il re è seduto sulla sedia. Tzadikim. Chissè, acronimo di 3 cose che il re non può avere tanto. Lachaf de chissè, fa la parola soldi, chissè. Il re non può avere tanti soldi. La Samech de chissè, fa la parola sus, cavalli. Il re non può avere tanti cavalli. La Aleph de Kisè fa la parola Isha, donne. Il re non può avere tante donne. Dicono le maestre. Un re vero è quello che governa questi tre, perché questi tre che rappresentano? Dice la Mishnah Be'avot, Shlosha Devarim Motziim et Ha'adam min ha'olam. Ci sono 3 cose che fanno uscire l'uomo di questo mondo. Qual è? Akina, la gelosia. Quando uno è geloso, la sua vita mai sarà una vita. Perché non importa ciò che lui ha, lui non vive in ciò che lui ha, vive in ciò che hanno l'altro, perché sempre è geloso. La seconda cosa, la ta'ava, uno che desidera, uno che brama, uno che vuole, uno che ha desideri. Voi dovete sapere che le maestre ci insegnano una cosa incredibile. Uno pensa che quando lui sazierà il suo desiderio, lui sarà saziato. Però la Gemara dice bidiuk al contrario. Sappi che più che sazierai le tue desideri, più che tu desiderai. E darò una cosa così in piccolo, perché non sempre capisco il pubblico di che età abbiamo. Dice la Gemara, ever begufo shel Adam, c'è un organo nel corpo dell'uomo, ever katan, un piccolo organo, masbi'o marivo, quando tu lo fai azzaziare, lui ha fame, vuole ancora. Marivo, però sì, tu tranquillo, non devi mangiare troppo, lui ha saziato. Proprio che sto riferendo all'uomo, all'organo, è l'organo famoso. Più che tu lo assazia, più che ha fame. Più che tu lo tranquillizzi, più che lui è saziato. Però non è solo questo, in qualsiasi ambito, in qualsiasi desiderio. Quindi dice le maestri, la gelosia, la tava, il desiderio, e la terza è il kavod, la ricerca di onore. Dovete sapere, tzaddikim, questo dico ogni anno perché è importante a dire. E il yetzer vero delle gente grandi non è soldi, non è desiderio, è l'onore. Perché l'onore è forse la sola cosa di questi tre che è divina. Gelosia, Kadosh Baruch Hu non ha gelosia, desiderio, Kadosh Baruch Hu non ha desiderio. Però kavod, c'è solo uno che a lui appartiene il kavod. A chi appartiene l'onore? Solo uno, Hayem Mekom Kevodo, solo a Kadosh Baruch Hu. Quindi la ricerca di onore è nelle sue radici una cosa spirituale. Perché l'onore, dovete sapere, è una cosa spirituale. Però, come sempre, l'onore che noi cerchiamo può essere molto contaminato. Rimasti queste tre cose, un uomo deve allontanare. E quelle tre cose sono le tre cose che il re non può avere, che rappresentano lo che il re vuole. È il cavallo che rappresenta il cavallo, cavallo status. Ugualmente erano cavalli, oggi sono macchine. Casa, cavallo, quello è il status. Che cavallo ha? Ah, quello ha una macchina così, sì? Dice un re non deve avere troppo cavalli. Status, questo rappresenta la invidia. Dopo donne, che rappresenta donne? Donne rappresenta il desiderio. Sì, la tava non può avere troppo donne. E la terza è il soldo. Chi rappresenta i soldi? Soldi rappresenta cavò dell'onore, no? Quanto vale? Quanto è importante questo uomo? Come oggi viene definito l'importanza della gente? Tante volte tramite i soldi lui è importante. Sì, perché è importante. Che ha fatto lui? Ha un grande conto. E questo tzaddikim, dicono le maestre, queste tre cose, uno deve non che loro domineranno lui. Soldi, le donne, le cavalli, la gelosia, non deve dominare te. Sei tu che deve dominare il desiderio. Sei tu che deve dominare la gelosia. Sei tu che deve dominare il kavod. E là! Puoi dire che tu ti siedi sulla sedia. Quando la sedia è su di te, non governi ancora. Però se tu siedi sulla sedia, tu decide, non nei tuoi desideri, non la tua gelosia, non la tua ricerca per onore, là, la tua grandezza. Però c'è ancora un punto. Shaul che sta cercando? Shaul sta cercando l'asino. Lui va in ricerca 3 giorni per cercare e trovare l'asino. Che rappresenta questo asino che il re Shaul va a cercare? Voi dovete sapere che l'asino viene associato con povertà. E nella Torah, quando si vuole parlare di ricchezza, si parla di cavalli. Un cavallo è un simbolo di potere, simbolo di ricchezza. Questo potete vedere che in tanti, nella storia, in tanti libri, in tanti bandiere c'erano cavalli, perché cavalli rappresenta. Non abbiamo mai visto una bandiera con un asino. Avete visto una bandiera con un asino? No. Io non ho mai visto HaMashiach. HaMashiach. Ye'ani rochev al chamor. Il Mashiach, quello che stiamo cercando, sarà povero, E che dice? Qual è la definizione di povero? Chi sarà sull'asino? Chi sarà povero sull'asino? Uno dei maestri, Shaul, andava a cercare l'asino. Che vuol dire cercare l'asino? Molto metaforico. Shaul è un re. Un re sembra che il suo lavoro è andare a cercare le cavalli. Cercare la bellezza, la splendore, quell'animale che già è completo. Invece di dire, maestri, no. Un re vero non va a cercare le cavalli. Le cavalli sono a posto, lascia loro. Il re vero va a cercare le asine, quelli che mancano, quelli che sono povero. Povero non per forza deve essere povero di soldi. Povero può essere povero di comprensione. Povero di intelligenza, povero perché ha un problema familiare, psicologica, sociologica, può essere anche l'economia. Quello tzaddikin è essere un re. E voi dovete sapere, tzaddikin, che le leggi del re furono date per il re, però noi ebrei sappiamo che siamo tutti re. Abbiamo letto nella parasha scorsa: Bani matem la Hashem Elokechem, voi siete figli miei, così dice il Creatore. Quindi se il Creatore, che lui Melech Malchei HaMelachim, che lui è il re di tutti gli re, di tutto che esiste, e noi siamo le sue figlie, che voglio dire subito? Che noi siamo re, ognuno di noi è un re. Sempre si dice tante volte quando tu vedi due ebrei che non possono andare insieme, e non è colpa loro, sono tutti due re. Tu hai visto un re che può essere servo di un altro re? No, io sono re, tu sei re, io non sono pronto ad essere servo tu. Sì, è la nostra genetica. Che si può fare? È che non è giusto, perché la umiltà è bisognoso e è doveroso. Però comunque, ognuno di noi è un re. Noi non dobbiamo occupare delle cavalli, dobbiamo occupare delle asine. Un amico che sta male, un amico che ha bisogno di un orecchio, un fratello, un zio, un nipote, un vicino. Questo è il nostro lavoro. E dicono le maestre, non solo questo. El chamor, che è asino in ebraico, è la stessa parola come chomriyut, materialità. Chamor. Un ebreo, un Mashiach. Il Mashiach, ci sono due tipi di Mashiach: c'è un Mashiach di tutto il popolo, però c'è Mashiach, il salvatore di ognuno di noi. Tu vuoi essere uno che salva? Non che l'asino va su di te, tu vai sull'asino. Se la maternità va bene, però non può mai essere lei che governa. Non dimenticate che il Mashiach, sempre lui si siede sulla materialità e non al contrario. Besata scienza di chi? Questo è importante, la umiltà. Capire che la forza vera, quanto che sei più umile, quanto sei grande, quanto sei davvero vicino a Kadosh Baruch Hu. Perché essere vicino a Kadosh Baruch Hu si può fare solo se uno cancella se stesso. Se uno capisce che lui viva solo grazie a Hashem, che lui capisce che lui è niente a fronte a Kadosh Baruch Hu. E anche questo mese, Tzadikim, siamo ancora più vicino al re, a Melech Basadeh. Il re, prima di andare al giudizio a Rosh Hashanah, fa un giro dentro il paese, vuole vedere tutto quelli che vengono giudicati. Quindi non c'è un momento dove siamo più vicino al re questo mese. Il mese di Elul, c'è tanto di allungare, se ce ne parleremo ancora. Il mese del zodiaco della Vergine, quando dobbiamo iniziare a purificare noi stessi, come la Vergine che è innocente, che è pura. E questo è il nostro lavoro, piano piano, piano piano, passo per passo. E che Be'ezrat Hashem, siamo molto pronto, vediamo, ma ci è solo belle cose, Be'ezrat Hashem.